Allora, buonasera a tutte e a tutti, innanzitutto grazie per essere qui, come vedete è un'iniziativa che è un po' cambiata in queste ultime ore. Mauro Berruto è con noi online perché non deve votare la fiducia al governo e Concetta Bevacqua, l'assessora, purtroppo non può essere qui con noi perché ha avuto un problema e quindi insomma comunque abbiamo cercato di tenerla in piedi e di fare tutto il possibile. Io chiederei al sindaco Massimo Bosso di venire a fare i saluti di questa iniziativa e lo ringrazio molto per la presenza.
Buonasera a tutte e a tutti, è un'iniziativa importante, intanto saluto i relatori che conosco da tempo, quindi è un'iniziativa importante perché per noi lo sport è fondamentale. Casalecchio ha una lunga tradizione, una forte tradizione e un'attenzione sempre presente a tutte le forme di sport e anche al modo con cui si fa lo sport. A Casalecchio la maggior parte degli impianti sono pubblici, gestiti in collaborazione da tanti anni con le associazioni sportive che sono anche qui presenti, che ringrazio, e c'è una concezione nel modo di utilizzare e di fare sport che cerca di essere sempre inclusivo. Sono tanti gli esempi che si possono portare a partire dai regolamenti comunali, insomma, ma comunque c'è la voglia, ecco, di essere inclusivi e quindi il fatto di avere tanti impianti sportivi in convenzione comunali fa trend rispetto anche a tutti gli altri, perché dà un input di come si fa e anche i privati, bene o male, cercano di capire, di adeguarsi. Quindi ragionare su questi temi è importante. È importante anche rispetto al fatto che ho visto, appunto, ed è uno dei motivi per cui si fa questa iniziativa, che lo sport in Costituzione è diventato, nella nostra Costituzione, qualcosa di più importante. Perché veniamo da una storia, lo sappiamo bene, quelli della mia età o prima, lo sport si faceva se c'era tempo, no? Se andavi male a scuola forse non lo facevi, cioè non era come oggi va vissuto, ed è un fatto molto moderno di aver inserito un concetto così importante nella Costituzione che vede lo sport come un elemento importante per la crescita delle persone, a partire dai ragazzi, ma per la crescita di tutti rispetto alla socialità, alla salute, al benessere, e quindi è chiaro che cambia completamente la impostazione e rispetto a questo dovranno seguire norme che in un qualche modo e indicazioni e progetti che vadano in questa direzione. Lo sport come qualcosa di importante a pari livello di tutto il resto, ad esempio, che si svolge nella scuola, è già così in molti posti, però deve diventare così sempre di più. Voglio solo, quindi per me è importantissimo questo, voglio citare il fatto che purtroppo, infatti c'è una scatola là in fondo di raccolta fondi per un motivo, perché proprio sullo sport noi abbiamo avuto danni dall'alluvione. Non abbiamo avuto danni, per fortuna, diciamo così, come generalmente come comune, perché qua attorno a noi è andato molto peggio, perché non parliamo della Romagna, ma anche i comuni limitrofi come Sasso Marconi, Monte San Pietro, Valsamoggia hanno avuto dei problemi di frane, di difficoltà delle persone a rientrare a casa, eccetera. Noi non abbiamo avuto tutto ciò perché poi il Reno ha tenuto molto bene, perché è seguito, lo curiamo, diciamo, però è chiaro che le piogge che sono scese sono state veramente importanti e quindi in alcune zone hanno creato qualche problema a noi, alla cittadella dello sport, e quindi Gym in particolare è andata sotto e anche qualche campo da tennis. Quindi la raccolta di fondi per Jimmy è per questo motivo, però diciamo che sono in corso tutta una serie di ragionamenti che sono partiti con la Regione, il Governo, per vedere poi di arrivare ad avere degli interventi maggiori. Anche sul piano proprio sportivo si stanno raccogliendo i danni che sono avvenuti. Io ho chiesto che la cittadella dello sport rientri tra le zone coinvolte e quindi che possono avere i benefici previsti attualmente, che non sono contributi ma sono benefici fiscali, di ammortizzatori sociali, benefici economici, per ora sono stati dati tramite la protezione civile alle famiglie, solo alle famiglie, non alle imprese, alle attività, però arriveranno anche quelli, quindi essere inseriti, e quindi la città metropolitana, assieme a una serie di indicazioni che sono arrivate, ha inserito anche questo pezzo che effettivamente vede una chiusura attuale, sostanziale, e dei danni. Quindi vedremo di seguire la cosa, però ecco, la raccolta fondi e la sensibilizzazione rispetto al tema, visto l'importanza dello sport e delle nostre strutture, va fatta e mi sembra una cosa importante. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio anche i presenti, alcuni dei quali rappresentano anche associazioni sportive, quindi buon lavoro e buona iniziativa.
Grazie mille Massimo, io mi unisco all'ultima cosa che ha detto per ringraziare i volontari e le volontarie che stanno curando questo aspetto della raccolta fondi. Va un ringraziamento anche ai volontari e alle volontarie che in questi giorni ci hanno aiutato a diffondere questa iniziativa. Un grazie anche al gruppo consigliare con cui abbiamo promosso questa giornata, e un grazie alla Casa della Conoscenza che ci sta ospitando, e un grazie anche al tecnico, perché se abbiamo lo streaming è grazie a chi ci lavora. E io vi confesso che sono un po' emozionato oggi, perché è la prima volta che sono da questa parte, alla Casa della Conoscenza, che è uno dei luoghi centrali della nostra comunità, e, però sono molto orgoglioso di farlo in occasione di questa iniziativa. E perché l'abbiamo pensata? Massimo ha, secondo me, molto ben introdotto alcuni perché. Oggi lo sport, e non soltanto oggi, è centrale in tanti argomenti, sta vivendo un momento molto importante grazie alla riforma costituzionale dell'articolo 33, di cui dopo l'onorevole Berruto ci parlerà più nel dettaglio, ed è anche molto importante nel tema delle discriminazioni, ed è per questo che abbiamo scelto questa trade union fra i due argomenti. E io dirò due parole sul tema delle discriminazioni, anche perché non è presente l'assessora Bevacqua per le ragioni che vi dicevo prima. Io non sarò bravo ed esaustivo come lei, ma insomma, comunque due parole ci tenevo a dirle. Però prima, quando parlo di discriminazioni, vorrei ricordare una figura bolognese, ma in realtà nazionale, che è scomparsa di recente, che è Lucy Salani, che è scomparsa il 22 marzo. Lucy è stata l'unica donna transessuale a riuscire dai campi di concentramento, rimane un grandissimo esempio e lo rimarrà sempre. E quando parlo e ricordo lei, quindi ritorno un po', no, poi all'impegno che noi ereditiamo, no, anche grazie a lei, e siamo fortunati di vivere in territori, penso a Bologna ma anche Casalecchio, tutta la nostra Unione, che su questi temi sono sempre presenti. Qui a Casalecchio abbiamo la panchina contro ogni forma di discriminazione, che potete trovare qui fuori subito dalla Casa della Conoscenza. È stata inaugurata in realtà a fine novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Stanza Rosa, uno spazio veramente molto prezioso per chi subisce ogni giorno violenza. E questo mi permette poi di tornare, sempre per intrecciare un po' i temi, allo sport. Allora passo subito parola a uno dei nostri relatori di questa giornata, che è Vincenzo Manco. Non lo devo presentare io, molti di voi già lo conoscono, ex presidente WISP nazionale, lo sport lo conosce benissimo. Ti chiedo di partire un po' da quello che è anche il nostro titolo dell'iniziativa, e a te, insomma, di raccontare lo sport e anche l'importanza dello sport rispetto al tema delle discriminazioni.
Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Bacchettami quando devo fermarmi col tempo. Saluto chiaramente tutti i relatori, saluto Mauro Berruto, ringrazio il Partito Democratico di Casalecchio, il gruppo consigliare, ringrazio Massimo Bosso e tutta l'amministrazione chiaramente di Casalecchio per questa iniziativa. Allora, e chiaramente ringrazio voi per essere presenti, speriamo sì, di fare cosa utile. Due o tre cose velocissimamente per inquadrare un po' la situazione. Perché è vero, e Mauro tra l'altro diciamo sta è un presidio, anche se è arrivato in corsa, ma è stato uno dei promotori, pur non essendo ancora parlamentare, parlo di Mauro Berruto, per tutta questa diciamo percorso che è diventato poi un iter parlamentare, che sta per arrivare diciamo all'ultima lettura in Parlamento della riforma costituzionale dello sport, che apro qui una parentesi. Avrei preferito, visto che indicavi la mia esperienza di presidente nazionale della WISP, che in quella riforma fosse riconosciuto e sancito il diritto allo sport e non soltanto il valore sociale, ma questo diciamo è un tema, come dire, di conquista anche rispetto ad altri ambiti, non soltanto l'ambito sportivo, ma rappresenta sicuramente un punto epocale nel momento in cui arriverà. Mauro proprio in questi giorni ci diceva che siamo appunto nelle parti conclusive, dirà sicuramente meglio lui. Però noi non aspettiamo sostanzialmente la riforma costituzionale per capire quella che è stata finalmente negli ultimi anni il riconoscimento e la legittimazione del legislatore, quindi la dico così, una cultura sportiva e una cultura di movimento che sta, come dire, finalmente rodando e che quindi, diciamo, riguarda un primo riconoscimento del cosiddetto settore sportivo attraverso il codice del terzo settore, quindi la legge delega della riforma del terzo settore, quindi poi decreto legislativo 117-17 che riconosce all'articolo 5, mai accaduuto nel nostro ordinamento giuridico prima appunto del 2017, tra le attività di interesse generale, quindi le attività che riguardano sostanzialmente la collettività e le politiche pubbliche, la gestione e organizzazione delle attività sportive dilettantistiche. Quindi già quel riconoscimento noi diciamo ce l'avevamo. Nel 2019 legge delega, qui riguarda appunto la riforma del sistema sportivo, decreti legislativi, oggi si facevano delle battute prima appunto con Roberta, oggi immagino che ci dirà qualcosa anche su questo Mauro, oggi conferenza stampa dei ministri Abodi Calderone sul correttivo del decreto sostanzialmente lavoro, il decreto legislativo 36 del 2021, il secondo correttivo. Dico questo perché noi sono appunto negli ultimi anni che il settore sport, il comparto sportivo, grazie anche alla spinta soprattutto dell'associazionismo, della promozione sociale, ha ottenuto un riconoscimento particolarmente importante che attraverso la riforma costituzionale ancora di più legittimerà queste organizzazioni come appunto soggetti attivi e particolarmente anche importanti all'interno del terzo settore italiano. Il salto qualitativo che, lo dico alla platea, oltre che a dirlo chiaramente a me stesso come dirigente di un'organizzazione sportiva, io non sono più presidente ma ho ancora diciamo degli incarichi nella WISP nazionale, lo dico appunto a tutti noi. Noi abbiamo bisogno su questo di un cambio di paradigma, anche dal punto di vista, no, di come ci muoviamo culturalmente, politicamente, istituzionalmente, attraverso le reti sociali, nel rapporto con istituzioni locali, regionali, nazionali e via dicendo. Perché questa ricchezza che ci è arrivata è una nostra conquista, delle organizzazioni di rappresentanza, quindi delle associazioni di promozione sociale, del terzo settore, rispetto alle ASD, SSD, che sono chiaramente diffuse sul territorio, perché ultima rilevazione Istat del censimento sulle istituzioni no profit, che avrete sicuramente visto, riferita al 2020, ancora registra le istituzioni di sport all'interno delle 363.000 e più organizzazioni di terzo settore, il 32,7%, delle organizzazioni sportive, quindi siamo più di un terzo, io dico siamo perché mi sento ancora appunto parte integrante di un'associazione, siamo all'interno di questo, quindi di questo vasto mondo siamo un pezzo particolarmente importante. Cosa vuol dire questo? E chiudo, e quindi vado a bomba sul tema di oggi. Vuol dire che tutto ciò che ci veniva riconosciuto da un punto di vista, diciamo così, di cultura concessoria e quindi di fatica politica, ma oggi legittimato dal punto di vista giuridico, noi dobbiamo saperlo, diciamo, portare a patrimonio come associazionismo diffuso. Ciò che si faceva
nelle azioni quotidiane, narrazione della cultura antirazzista e antidiscriminatoria. Ciò che si faceva nell'azione quotidiana per avere relazioni con tutto il mondo dei media e dei giornalisti per modificare il linguaggio, che è un linguaggio che non è necessariamente, diciamo, di cultura antirazzista, ma un linguaggio che deve rispettare prima di tutto i corpi, le diversità dei corpi, le diversità delle persone, l'unicità che ognuno di noi, non lo sportivo, che la persona rappresenta nel rapporto appunto con la pratica sportiva. E sostanzialmente, qui lo dico perché appunto sono presenti anche, no, Matteo come assessore, Roberta il sindaco e altre, diciamo, incarichi istituzionali, non solo appunto di Casalecchio, noi abbiamo bisogno anche di investire adesso in formazione. E quindi l'associazionismo di promozione sociale, che non sta più giuridicamente, culturalmente e politicamente per noi non c'era neanche prima, ma oggi giuridicamente non sta più nell'alveo ristretto del sistema sportivo, ma è entrato nel campo largo, con quelle percentuali e con quella legittimazione, deve essere capace nel rapporto dell'amministrazione, nel rapporto con l'amministrazione condivisa, l'articolo 55-56 della riforma del codice del terzo settore, no? Che prevede coprogrammazione e coprogettazione, quindi se è coprogrammazione, essere soggetto attivo che sui temi, in questo caso, no? Che riguardano la discriminazione per orientamento sessuale, di genere, razziale e via dicendo, debba essere sempre di più concepita come un'azione capace di vedere protagonista anche l'associazionismo sportivo, per il valore sociale che ne ha e non soltanto perché c'è un mondo che tratta di antirazzismo. E poi, lo dico banalmente, sapendo che appunto per quello che diceva a partire dal sindaco, non accade nei nostri territori, ma sul livello nazionale, questo non diamolo per scontato, e poi magari utilizziamo anche lo sport, la pratica sportiva, in modo complementare per dire che ha una grande forza appunto, no, di costruire cultura antirazzista, antidiscriminatoria, eccetera, eccetera. No, sentiamoci come associazionismo sportivo, della promozione sociale soprattutto, protagonisti e attivi nel rapporto con le reti sociali e con le amministrazioni rispetto alla promozione di questa cultura.
Grazie Vincenzo, perfetto nei tempi, per cui la seconda persona a cui vorrei fare una domanda è Roberta. Quando abbiamo pensato a questa iniziativa, il tuo nome è venuto subito fuori, perché tu, diciamo, hai nella tua anima un po' entrambi i temi. Sei assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna, sei stata la prima assessora del mondo LGBT, e questa è una importante conquista, e molto attenta ad entrambi i temi, e la tua storia comunque lo racconta benissimo. A te chiedo di raccontare la realtà bolognese, che è una realtà molto attenta sia al tema dello sport sia al tema delle discriminazioni. Ti chiedo, e poi lo chiederò anche all'assessore Ruggeri, di parlarci anche delle difficoltà dello sport nei momenti di crisi, come ad esempio possono essere la pandemia, ma ad esempio anche ultimamente la guerra in Ucraina. Quanto è difficile tenere aperto un impianto sportivo in determinate condizioni. E tenere aperto un impianto sportivo non è soltanto tenere aperta una struttura, ma significa, no, fare comunità, quindi strutture che sono della comunità e che devono rimanere aperte. Però non è scontato. Quali sono le difficoltà nel fare tutto questo?
Ma intanto grazie per l'invito e grazie Gabriele perché mi ha già promosso, mi ha fatto due volte assessora, invece ero presidente di commissione, ero solo consigliera comunale. Ma no, a parte gli scherzi, inizio con questa battuta per ringraziarvi per avermi invitata. Mi scuso per la voce, ma sono circa 3 settimane che ho l'abbassamento di voce costante, perché a Bologna, come in tutti i nostri territori, ci sono tantissime manifestazioni sportive. Io da sportiva ho il vizio di andare, partecipare, guardare le partite e fare il tifo, e questo è il risultato. Quindi, però ci tenevo ad esserci, perché il tema di oggi, o meglio i temi di oggi, si intrecciano proprio perché lo sport ha un valore così largo in tanti settori, qualche volta anche un po' inconsapevolmente, no? Per cui a volte nemmeno noi, e qua lo dico come parte del mondo sportivo ci accorgiamo di quanto stiamo facendo oltre che fare sport, che chiaramente è la nostra peculiarità. Stiamo facendo moltissimo anche in ambito, in questo periodo particolare, solidaristico, in ambito culturale. La potenza che ha lo sport di lanciare messaggi e di farlo in maniera così naturale, immediata e forte è molto molto elevata. Quindi parto ovviamente da un messaggio di vicinanza a chi è stato colpito da queste ultime settimane, da questi episodi delle alluvioni dei nostri territori, perché anche all'interno del mondo dello sport, oltre che alle varie manifestazioni che ci sono, ce n'è una questa sera a Bologna, ce ne saranno molte altre di concerti, di raccolte fondi, sicuramente lo sport può fare tanto anche per lo sport, perché ad essere colpiti ovviamente, ahi noi, sono stati anche gli impianti sportivi. Un ringraziamento e un saluto ovviamente a chi ha parlato prima di me e chi parlerà dopo di me. E Bologna come capoluogo di regione e anche come a volte collettore all'interno della città metropolitana, magari semplicemente perché a Bologna si avviano delle buone pratiche, altre volte delle buone pratiche si avviano nei comuni della città metropolitana e poi si espandono. Qualche anno fa è stato il comune capofila che per primo ha approvato la carta dei valori per lo sport femminile. Entriamo in uno dei temi, poi a seguire altri comuni della città metropolitana e molti altri della nostra, del nostro paese. Perché, uno si potrebbe chiedere, nel 2021, quando abbiamo iniziato a parlarne, così come adesso, c'è ancora bisogno di approvare una carta dei valori per lo sport femminile? Perché non abbiamo ancora raggiunto la parità all'interno del mondo sportivo e moltissime persone questa cosa non la sanno. Non più tardi di 3 giorni fa, a un'iniziativa, quando è venuto fuori il tema del professionismo sportivo, tantissime persone hanno detto: ma davvero? Non siete professioniste? E questo non perché c'è ignoranza, ma perché questo tema non si conosce, perché nonostante gli sforzi del mondo sportivo di costruire gli eventi, di far partecipare le persone, ancora c'è poca conoscenza sul tema. Conoscere poco vuol dire riconoscere poco, quindi anche valorizzare poco. Conoscere vuol dire trovare gli strumenti per andare a cambiare quella roba lì. Quella roba lì vuol dire non che le donne hanno diritto a guadagnare come gli uomini, perché di solito no, l'assioma è questo: volete la parità perché volete guadagnare gli stessi soldi quando praticate sport. Punto primo, non ci sarebbe niente di male se anche questo fosse, come dire, la richiesta. Ma non è nemmeno questa, perché parità in quel caso, quindi andare ad accorciare fino ad azzerare quella distanza, significa proprio che stiamo parlando di diritti, quindi di tutele. Fare la sportiva professionista, esattamente come gli uomini, laddove parliamo di discipline che prevedono il professionismo, in Italia sono 4, tutte le altre no, è lì che c'è il divario. Perché una donna che gioca a calcio o a basket in Serie A o alle altre 2 discipline che sono considerate professionistiche in Italia non deve avere gli stessi diritti e gli stesse tutele dell'uomo che pratica quella stessa disciplina? E allora lì alla domanda è facile la risposta. La risposta è: non è giusto, perché, ripeto, non è una questione economica, ma è una questione di tutele previdenziali, tutele assicurative, maternità, seppure sulla maternità è stato fatto un lavoro negli anni passati che in parte ha colmato quel diritto, quella tutela. Partendo da qui si capisce perché c'è ancora bisogno di fare una carta dei valori, che non vuol dire che noi dobbiamo scrivere una carta dei valori, approvarla e lasciarla lì. E anche qui non ci sarebbe mica niente di male a condividere dei valori, perché lo sport, nello sport si decide, la politica prende delle decisioni, le decisioni vanno a incidere in tutti i settori della vita, anche nello sport. Prendere alcune decisioni, ascolteremo Mauro che ci parlerà, tra le altre cose, anche dell'aspetto costituzionale dello sport, è una scelta, è una decisione, è un obiettivo. E allora vuol dire che nel momento in cui noi decidiamo di approvare una carta valoriale, che sia per lo sport femminile, che sia per lo sport contro tutte le discriminazioni, come c'è scritto in quella carta dei valori, peraltro, vuol dire che stiamo ragionando sul tema sport in un determinato modo, che è quello che molti di noi reputano sia il miglior modo per far progredire lo sport in senso più civile, quindi per migliorare la comunità in cui viviamo, che pratica sport nelle varie ore della giornata, a vari livelli, in varie fasce di età, in varie condizioni di fragilità economica e sociale, pagando o facendolo gratuitamente, se si può, eccetera, eccetera. Allora, per rendere concreta l'applicazione di quei valori, diceva prima bene il sindaco, dobbiamo tener conto, ma lo diceva anche Gabriele, di quanto si possa fare anche all'interno dei comuni. Decidere che all'interno dei regolamenti comunali, che siano di assegnazione impianti, che siano di in gestione, che siano di assegnazione spazi per fare attività, che siano di bandi per la promozione di progetti ed eventi sportivi, quindi di contribuzione, noi possiamo decidere come declinare quel contributo, quell'assegnazione, e lo facciamo sulla base di quei valori di cui abbiamo parlato prima. Applichiamo concretamente quei valori. Io metto un criterio di premialità a chi si occupa dello sport e me l'ha già dimostrato, anche in ottica di antidiscriminazione. Perché se sono il custode o l'allenatrice o l'educatore in un impianto sportivo e dico a un bambino che sta correndo, giocando a calcio, a basket, tu corri come una femminuccia, sto facendo una cosa grave alla quale qualche volta si dà poco peso perché la si considera qualcosa, vabbè, è scappato, non può scappare in un impianto comunale, perché quel bambino, quella roba lì, se la porta a casa. Ho fatto un esempio, ne posso fare altri 3.000. Così come se non trovo la collocazione per una persona transgender che decide di venire a fare sport, parliamo sempre di un impianto comunale. Se tutte e tutti devono poter accedere a un impianto, sentirsi liberi di fare sport, con le varie peculiarità, possiamo decidere che sia importante destinare un luogo per come spogliatoio, possiamo decidere quale sia, possiamo condividere anche con le realtà sportive di quell'impianto quale sia il modo migliore per creare meno disagio possibile e per far sì che tutti possano sentirsi liberi di praticare sport. Magari non c'è una strada, magari non siamo nemmeno tutti d'accordo, ma dovremmo cominciare a porcelo questo tema, o pensiamo che persone di un certo tipo che non hanno fatto sport fino adesso non abbiano il diritto di farlo? Chiaro che non lo pensiamo, ma dobbiamo trovare concretamente la possibilità di permettere che ciò avvenga, altrimenti lo sport non è accessibile, non è sostenibile e non è sociale. Se lo sport perde il valore sociale, magari è uno sport che va bene a qualcun altro. A me, e credo a molti di noi, come dire, non è quell'idea di sport che abbiamo in mente. E magari anche la comunità che noi rappresentiamo non ha in mente quell'idea di sport, perché quell'idea di sport può creare delle tensioni e quindi non ci si sente più liberi di andare a praticare la disciplina che si preferisce all'interno dell'impianto comunale. Ricordiamoci che in questa regione, in quest'area città metropolitana, la stragrande maggioranza degli impianti sono comunali, e per fortuna. Chiudo, perché ho già rubato troppo tempo, per dire che possiamo fare qualcosa nei nostri regolamenti, possiamo mettere dei criteri di premialità e, da ultimo, ma che in realtà è la prima cosa, dobbiamo fare formazione, perché magari il nostro allenatore, la nostra allenatrice, che dicono certe cose o che fanno certe scelte, lo fanno in maniera inconsapevole, che non è una scusante. Dovresti saperlo se fai l'educatore o l'educatrice, perché questo sono gli allenatori, educatori. Lo sport è uno strumento educativo. Allora bisogna che noi proviamo a fare dei corsi di formazione ai quali però dobbiamo chiedere che le nostre società partecipino, altrimenti rischiano di partecipare quelli come voi che probabilmente siete qua ad ascoltare questi temi perché già siete sensibili al tema, che non è un male, è un bene, ma dobbiamo provare a coinvolgere anche chi magari quel tema, non dico che non sia sensibile a quel tema, ma magari quel problema non se l'è mai posto, perché pensa che allenare in quel modo o gestire in quel modo sia il modo giusto, e quindi dobbiamo portarlo a far capire che c'è un altro modo di insegnare sport, e magari alla fine l'eccellenza anche della pratica sportiva, quindi insegnare il gesto tecnico, faccio questo gesto che mi viene di deformazione professionale perché ho giocato a calcio, insegnare un calcio di collo piede non è che escluda il fatto che possiamo anche insegnare a quel bambino o a quella bambina a stare in un campo in maniera dignitosa dal punto di vista umano, serio e al rispetto delle regole. Possiamo fare tutte le cose insieme, non è che una cosa esclude l'altra. Dovremmo provare a farlo nelle grandi difficoltà che hanno le nostre associazioni sportive di andare avanti e in una condivisione non solo di valori, ma quando si può anche mettendo in campo delle risorse che in questo periodo anche per i bilanci comunali, e lo dico con l'altra delega, non sono tantissime, ma che non bisogna trascurare questo aspetto perché le buone idee si mettono in campo solamente se sono sostenute da un po' di risorse e non possiamo chiedere solamente alle realtà sportive o al privato di darci una mano anche su questo fronte.
Grazie mille Roberta. Alla domanda se lo sport che immaginiamo rispondo anch'io di insomma no, non sono per nulla d'accordo. E passo all'assessore Ruggeri, faccio una domanda simile a quella che ho fatto a Roberta, inserita però all'interno di un contesto un po' più piccolino ma non meno importante come quello Casalecchiese. Mi sono scordato, prima vi chiedo scusa, in realtà ci doveva essere con noi anche Ernesto, l'assessore Ernesto Russo di Zola Predosa, purtroppo anche lui non è potuto esserci. Quindi più o meno la stessa domanda, anche a te chiedo di raccontarci un po' anche le difficoltà di tenere aperti gli impianti sportivi, soprattutto nei momenti di difficoltà.
Sì, intanto grazie a tutti i nostri ospiti, anch'io cerrò, insomma, cercherò di non tenerla tanto lunga perché dopo lasciamo intervenire Berruto e poi anche dal pubblico quest'ultima domanda, secondo me ci sono alcune delle polisportive che gestiscono anche nei fatti i nostri impianti che potrebbero raccontare anche meglio di me come sono andati questi ultimi anni in cui è successo un pochino di tutto a tutto il mondo, ma al mondo sportivo in particolare. Il mondo sportivo spesso nel Covid io ho avuto l'impressione, poi è anche una domanda che porgo al pubblico, no? Che fosse visto come una cosa, vabbè, però adesso l'importante è che facciamo ripartire le aziende, l'importante è che facciamo ripartire giustamente, non fraintendetemi, la scuola, questo, quella, il mondo sportivo, poi anche se non riparte, riparte un po' dopo, non pensando invece che lo sport fa assolutamente parte della nostra società in modo quasi indissolubile, secondo me, soprattutto a queste latitudini. Cioè io penso in una città come Casalecchio, dove sono decine di migliaia gli iscritti alle società sportive, dove le famiglie spesso usano le società sportive anche come paracadute educativo, proprio come diceva prima Roberta, perché oltre che fare bene fisicamente si sta a fare sport anche perché si continua la giornata anche semplicemente sapendo che i figli sono accuditi in un posto sicuro, in un ambiente curato, in un ambiente dove si viene formati sì a livello atletico e sportivo ma anche a livello morale, a livello diciamo di riuscire ad acquisire dei giusti valori dello sport che poi spesso sono valori che servono anche, anche nella vita, no? E questa cosa a volte è la cosa che mi ha lasciato più diciamo perplesso durante il Covid, perché quando, no, lo sapete, sono stati dati aiuti al mondo sportivo, a tutte le società sportive, non tutti hanno compreso il perché lo abbiamo fatto, no? Non è stata una cosa compresa da tutti, e secondo me questa cosa è proprio perché lo sport ancora non è vista come un patrimonio di tutti, e questo passo di mettere in costituzione la socialità dello sport, come diceva prima Vincenzo, no? Sarebbe stato il top riconoscere proprio lo sport come un diritto, però questo passo è sicuramente un piccolo grande passo avanti per poter magari un domani anche legiferare in merito, perché secondo me il mondo sportivo merita di più. A volte come amministrazione noi insomma cerchiamo di fare tutto quello che è possibile, ma a volte servirebbe avere anche dei finanziamenti in più che arrivano dai livelli più alti, dai livelli centrali, e averli per riuscire a riqualificare le tantissime strutture. Parlo di un territorio come il nostro, ma Bologna in questo in modo magari in proporzioni più grandi, ma è simile, no? Strutture che sono state fatte magari insomma un pochino di anni fa e che vanno riqualificate dal punto di vista energetica, perché dopo la pandemia Sappiamo c'è stata guerra in Ucraina, crisi energetica e anche qui soprattutto chi ha grandi volumi come palestre, piscine, ma anche chi ha impianti sportivi, se ancora non è riuscito a mettere i LED o comunque gli spogliatoi ci sono, insomma non sono state poche le difficoltà. E secondo me avere lo sport riconosciuto in un qualche modo in Costituzione potrà dare in futuro la possibilità di legiferare per, uno, dare dei finanziamenti non che siano, diciamo, visti come quasi una mancia, no? Cioè dire, ma vabbè, ci sono anche quelli lì dello sport, gli diamo quello che rimane nel bilancio dello Stato, no, invece riuscire a fare qualcosa di articolato. Io mi permetto di lanciare un tema, poi dopo Berruto e anche voi se vorrete, che secondo me un'altra cosa che è venuta fuori durante il Covid era una conflittualità che a volte c'era anche prima del Covid, ma durante il Covid è stata più ampia, no? Il fatto che le palestre si condividono col mondo scolastico e da noi le palestre, se sono ben manutentate, è merito del mondo sportivo, punto. Cioè, lo diciamo non perché gli altri hanno un demerito, ma perché sono quelli che investono e che mandano avanti, cioè se le luci vengono cambiate, sono sempre adeguate, se tutta l'impiantistica anche, diciamo, legata al mondo scolastico di proprietà comunale è all'avanguardia ed è diciamo sempre manutentata, è merito del mondo sportivo. Però questa cosa non si riesce a far percepire all'altro mondo e secondo me questa cosa di mettere di modificare l'articolo 33 può essere una grande occasione per fare una qualche legge in futuro che renda ancor più integrato il mondo sportivo tramite la legge del terzo settore con la scuola, perché invece spesso sono mondi che dialogano già, però dialogano sotto, diciamo, il buon cuore di qualcuno che vuole farli dialogare, no? Attualmente è così, non c'è un obbligo, no? di far dialogare questi due mondi, invece secondo me il dialogo tra questi due mondi dovrebbe essere osmotico proprio, no? Cioè dovrebbero essere due mondi che per natura stanno insieme, perché poi dopo se uno lo sport lo pratica quando è una ragazzina o un ragazzino è difficile che lo abbandoni, o se fa come me che per un periodo l'ho abbandonato perché mi ero un po' impedito, però poi mi è ritornata voglia abbastanza in fretta e ho ricominciato. Cioè è difficile che uno che ha fatto sport abbandoni per sempre lo sport, e questo è una cosa importante anche per la nostra salute. Scusate se mi sono dilungato un pochino molto, ma...
Vero, confermo, io ho iniziato a fare sport bambino e dopo ci viene anche meno voglia di abbandonarlo, ecco, questo è un messaggio importante. Allora, io do a questo punto parola a Mauro, l'onorevole Berruto, e ti abbiamo raccontato un po' le nostre realtà, la realtà bolognese, anche di un comune un po' più piccolo come Casalecchio. Vorrei sapere, insomma, da te un po' alcune considerazioni, chiaramente, insomma, rispetto ai temi, no, che i nostri relatori hanno portato, e da te vorremmo sapere un po' come sta andando anche questa riforma costituzionale che sia Vincenzo che Roberta hanno citato in più occasioni. E grazie chiaramente per essere qui anche se online.
Grazie a voi davvero. Confermatemi solo che mi sentiate in maniera sufficiente. Okay. Dicevo, grazie, mi dispiace prima di tutto, parto dalle scuse, come chi ha organizzato questa serata sa bene, abbiamo programmato a lungo questo momento con una combinazione di treni che incastrava in maniera perfetta, però ecco, da sportivo devo dire che la difficoltà di organizzazione dei lavori qui alla Camera è una cosa che mi mette alla prova settimanalmente, e quindi ho appena pochi minuti fa votato no, intanto confermo ovviamente alla fiducia, che peraltro è stata la seconda della settimana, cioè in questa settimana siamo riusciti anche a battere il record di avere due posizioni di fiducia a distanza di 72 ore. Detto questo, volevo però esserci, volevo esserci sul serio, nel senso ascoltando con grande piacere e rinnovando i miei saluti ai relatori e ringraziando voi per aver organizzato questa serata, perché in effetti siamo a un mese da due eventi epocali per la storia dello sport del nostro paese. Siamo a poco più di un mese o poco meno, perché tecnicamente dal 4 di luglio sarà possibile che il nostro ramo del Parlamento, la Camera, approvi in seconda lettura, quarta in totale, perché al Senato l'iter si è già concluso con le due letture che si riferiscono appunto alla modifica dell'articolo 33 della Costituzione in termini di materia sportiva. Noi potremo votare l'ultima seduta, l'ultima lettura a partire dal 4 di luglio, perché devono passare 90 giorni dalla lettura precedente e noi abbiamo votato la nostra prima lettura il 4 di aprile. Quindi succederà a luglio, succederà, credo con abbastanza certezza all'unanimità, la prima lettura. Io ho avuto anche l'onore di essere relatore alla Camera della proposta di legge, oltre ad essere primo firmatario della proposta di legge, insieme tra l'altro a diversi altri colleghi sia alla Camera che al Senato. Ma la lettura che abbiamo fatto il 4 di aprile qui alla Camera è finita, sportivamente parlando, 273-0, nel senso 0 voti contrari, 0 astensioni, e questo è un bel risultato e ci ricorda di quanto trasversale sia, almeno nello sport, la possibilità di agire per fare delle cose, diciamo così, fatte bene. Parto, dalla formula. La formula, come sapete, recita che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Raccolgo ovviamente, diciamo così, il desiderio, che era di tutti, peraltro, che ci fosse un richiamo esplicito al diritto, però vi assicuro, avendo lavorato, diciamo, soprattutto nella precedente legislatura, quando non ero parlamentare, ma insomma, avevamo lavorato tantissimo per arrivare a quel testo e anche alla collocazione, cioè l'articolo 33, poi faccio un passaggio anche su questo, che in realtà in punta di diritto, io non sono un costituzionalista, sono un allenatore di pallavolo, ho altre competenze, però in punta di diritto mi confermano i costituzionalisti che hanno lavorato alla stesura di questo testo che in realtà quel diritto si riconoscerà e come. Nel senso che lo sport è un diritto sociale, quindi diciamo non direttamente eseguibile o pretensibile come diritti diciamo fondamentali, e quindi da quel punto di vista il riconoscimento della Repubblica è la forma, chiamiamola così, grammaticalmente costituzionale, corretta e coerente con la nascita di un neonato diritto allo sport che sarà uno dei diritti sociali. E quindi questa formula e questa grammatica risponde anche all'esigenza, per esempio, di richiedere i livelli essenziali delle prestazioni, per essere molto concreti. Quindi cosa significa? Che lo sbarco nella Costituzione di questo comma imporrà la nascita di politiche pubbliche che tutelino quel diritto e che mettano potenzialmente tutti e tutte nelle condizioni di poterlo esercitare. È proprio una rivoluzione, nel senso che, come sapete, non è un segreto, diciamo, per esempio, lo sport in Italia tendenzialmente lo fa ancora chi se lo può permettere. Questo sarà un tema. Veniva poco fa dall'assessore citato il rapporto col diritto all'istruzione. Guardate, non è casuale che la modifica sarà sull'articolo 33. L'articolo 33, per l'appunto, sta fra il 32 e il 34. Il 32 è quello che tutela il diritto alla salute e alle cure. L'articolo 34 è quello che tutela il diritto all'istruzione. Quindi, evidentemente, questo diritto nascente, inserito tra l'altro in È bello, no? Anche che l'articolo 33 è quello che si occupa di arte e di scienza, quindi si sa lo sport insieme all'arte e alla scienza, ma quel diritto dovrà necessariamente dialogare con il diritto alla salute, articolo 32, con il diritto all'istruzione, articolo 34. Questo cambia un paradigma, per esempio, nel rapporto fra sport e scuola. Quel riconoscimento del valore educativo, la prima delle tre formule, no? Che valore educativo, valore sociale e la promozione del benessere psicofisico. Pensate alla rivoluzione nel momento in cui la Repubblica riconosce allo sport un valore educativo. Guardate, mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente è che intanto l'educazione è anche, oltre ad essere un diritto, è anche un dovere, no? Per esempio per le famiglie. È un dovere costituzionalmente difeso per gli istituti penitenziari. Allora, tecnicamente non potrà più essere possibile che lo sport non sia uno strumento anche per esercitare il diritto all'educazione, no? E la spinta all'educazione che gli istituti di pena hanno nella loro mission, diciamo così. Cambia davvero un paradigma. Faccio ancora un passaggio sulla sollecitazione dell'assessore riguardo alle palestre scolastiche. Condivido appieno ovviamente quello che ha detto. Non solo, dico che in questo momento c'è una situazione nel paese che è assolutamente a macchia di leopardo, cioè due comuni limitrofi, in virtù dell'esercizio della, diciamo, possibilità di concedere le palestre per l'utilizzo alle società che operano sul territorio da parte del dirigente scolastico, del consiglio d'istituto, magari due comuni limitrofi, in uno di questi due funziona tutto perfettamente e la palestra scolastica è il luogo dove le società sul territorio possono accedere e magari prendersene anche cura, come ricordava l'assessore. Nel comune di fianco, se il dirigente scolastico, il consiglio d'istituto non concede l'utilizzo delle palestre, le società non ci entrano. Allora capite che questa è una sperequazione e un'ingiustizia in assoluto clamorosa, no? Perché evidentemente serve, diciamo, una legge quadro che riallinei questo sistema. Però volevo dare questa notizia anche all'assessore. Io ho depositato esattamente in questa direzione una proposta di legge a ottobre, è stata una delle, diciamo, del pacchetto che avevo pronto, ecco, diciamo così. Quindi dal 13 di ottobre, il primo giorno della legislatura, io ho depositato un numero abbastanza seriale di proposte di legge, ce n'è una che si riferisce proprio a questo aspetto, e cioè al riconoscimento del fatto che le palestre, come tutti noi sappiamo, sono un hub della salute, sono un hub dove si insegna la cultura della legalità, la cultura del rispetto, la cultura dell'inclusione. E quindi come è possibile, quando noi avremo generato il diritto allo sport nella Costituzione, che luoghi pubblici come le palestre scolastiche possano essere chiusi alle società che lavorano sul territorio e quindi impediscano di esercitare quel diritto e di contribuire appunto agli obiettivi che invece la Repubblica riconosce di educazione, di socialità e di benessere psicofisico? Allora, ecco perché io ritengo, ovviamente, diciamo, ci sono particolarmente legato a questa legge che ribadisco, fra poco più di un mese o poco meno di un mese vedremo finalmente arrivare al termine del suo iter. Però è proprio una prima tessera di un domino che cambierà potenzialmente tante cose, compresa, come dicevate un po' tutti, anche, diciamo, l'impatto economico, no? Finalmente, permettetemi di dire finalmente, il nostro paese dovrà riconoscere l'idea che i contributi allo sport non sono solo quelle cose che si ergono sulle emergenze. La più grande è stata ovviamente quella del Covid, di quello che ricordate ovviamente perfettamente bene negli ultimi tre anni, ma saranno contributi che veramente sono un investimento, e finalmente dovremmo trovare coerenza sul fatto che quell'investimento, come dimostrato da migliaia di pagine di letteratura scientifica, generano un valore di ritorno che tendenzialmente è 4, 5, forse 6 volte superiore all'investimento iniziale, per esempio proprio in termini di risparmio generato dal Servizio Sanitario Nazionale. E torniamo a uno di quei punti che il comma dell'articolo 33 riconoscerà. Però dicevo, siamo nell'imminenza di due grandi rivoluzioni epocali per lo sport. Una è quella che ho raccontato, ed è lo sport in Costituzione. La seconda, e qui porto qualche notizia freschissima, perché Vincenzo ricordava la conferenza stampa del ministro Andrea Bodi e della ministra Calderone di questa mattina. Io ovviamente c'ero, così come sono stato inderogabilmente presente a tutte le audizioni, a tutti i lavori della commissione che si sono occupati di questo tema. Questa mattina si è finalmente sciolto un dubbio, no? Il 1 di luglio entrerà in vigore la legge di riforma sul lavoro sportivo. Ora, io credo che sia importante anche per un partito come il nostro, naturalmente, che ci mancherebbe altro, mette in cima della lista la difesa e la tutela dei diritti e in questo caso i diritti di lavoratori e di lavoratrici, che questa attesa, io sono stato un lavoratore sportivo sui generis, nel senso ho allenato per 25 anni fra la Serie A di pallavolo, per 5 anni la Nazionale Italiana di Pallavolo, ma ero nei fatti un professionista che faceva solo quello, come immaginerete, nella norma un dilettante. Quello che ricordava Roberta è una delle contraddizioni per cui il nostro mondo faceva sì che, per esempio, io, allenatore nazionale maschile di pallavolo, fossi un dilettante e il mio collega allenatore nazionale maschile di pallacanestro fosse un professionista. Quindi io nessuna tutela, nessun diritto, nessun aspetto previdenziale per i miei 25 anni di carriera sportiva nella mia casellina INPS, ancora attualmente c'è scritto zero, no? Che capirete che è un problema. E invece il mio collega che allena il basket, con gli stessi miei tornei, gli stessi miei ritiri, le stesse manifestazioni, invece era un professionista. Ma Roberta lo ricordava, nel paradosso il collega o la collega allenatore nazionale di basket femminile di nuovo era un dilettante, no? Cioè, capite che questo, no, questo mondo andava evidentemente normato. Ma vorrei che fosse chiaro, e vorrei che davvero la narrazione rispetto a questa legge sul lavoro sportivo possa finalmente, adesso che abbiamo l'ufficialità della partenza il 1° luglio, un po' cambiare, perché questa legge di riforma non è una legge pro qualcuno e contro qualcun altro, è una legge che vuole tentare di mettere in sicurezza un sistema che cambierà anche in questo caso un paradigma e andrà verso, diciamo, qualche cosa di più strutturato, di più solido, di più serio, anche a favore delle società sportive e di quei presidenti o di quelle presidenti di ASD, di SSD, che ancora oggi, se sapessero, diciamo, il carico di responsabilità civili, penali che devono sopportare magari a loro insaputa, non avrebbero mai aperto o proseguito un'attività con la propria SD o SSD. Allora io credo che questa legge perfettibile, sulla quale stiamo lavorando, sulla quale lavoreremo ancora, noi abbiamo delle proposte che, devo dire con orgoglio, abbiamo lanciato per primi quasi 4 settimane fa, finalmente siamo arrivati ad ascoltare oggi, questa mattina, che molte di quelle nostre indicazioni sono state accolte, però ci saranno altre ancora e lavoreremo affinché si arrivi alla migliore delle soluzioni possibili. Una delle proposte accolte che il Partito Democratico aveva lanciato era quella dell'istituzione di un tavolo permanente che entri in azione esattamente alla partenza della legge e che accompagni quella legge. Un tavolo permanente, un osservatorio permanente fatto ovviamente da tutte le componenti, dove ci siano, diciamo, come si suol dire, gli stakeholders, no? Tutte le componenti che sono interessate da questa riforma. Quindi si lavorerà e si migliorerà tutto ciò che è ancora migliorabile, però oggi partiamo con dei parametri finalmente un pochino più certi. Se volete entro poi nel dettaglio, naturalmente io vi dico soltanto che noi, Partito Democratico, stiamo lavorando ancora a 2 grandi punti che riguardano questa riforma. Il primo è quello della necessità di trovare delle soluzioni per quella che è la fascia di percettori al di sotto dei 5.000 euro, annuali naturalmente, dove ancora esiste, anche nella versione presentata oggi, un carico legato per esempio all'INAIL, che noi chiediamo che venga eliminato, perché è una sovrapposizione peraltro di un aspetto assicurativo che è già tutelato dai tesseramenti delle singole discipline sportive che prevedono quell'aspetto, quindi lo riteniamo superfluo. Ma al di là dell'impatto economico, è un impatto burocratico che, per coloro che sono i veri volontari, i veri lavoratori occasionali, cioè coloro che appunto al di sotto di quella cifra si muovono, non debbano rappresentare un motivo di difficoltà, diciamo così, per le associazioni sportive a cui prestano il loro lavoro, che ribadisco è un investimento. La seconda cosa che ci preoccupa e sulla quale dobbiamo trovare una soluzione invece è ancora l'impatto, l'aspetto previdenziale, diciamo così, l'ambito previdenziale, perché qui mi riferisco ovviamente alla fascia fra i 5 e i 15.000 e alla fascia superiore ai 15.000 euro annui di retribuzione. Diciamo che in questo momento questa legge lascia ancora molti margini e lascia un po' la sensazione che l'aspetto previdenziale sia un po' simbolico, cioè difficilmente quei contributi ritorneranno in qualche forma ai lavoratori e alle lavoratrici. C'è anche un altro elemento che secondo me è importante da oggi dare con chiarezza, sul quale ovviamente condividiamo, diciamo, la finalità. Tanto la ministra Calderone quanto il ministro Abodi hanno parlato, a me non piace usare il termine moratoria, però diciamo hanno spiegato che, visti i clamorosi ritardi, e ribadisco, sono felice che insomma noi siamo stati costretti a sollecitare che si arrivasse alla giornata di oggi ripetutamente, però visto il grande ritardo, l'ingresso in, cioè la possibilità di adeguarsi alle nuove norme e soprattutto la moratoria sulle eventuali sanzioni per il mancato, diciamo, la mancata adempienza alle nuove formalità burocratiche sia rinviata fino al 30 di ottobre, quindi la legge parte il 1 di luglio, ma fino al 30 di ottobre non ci saranno sanzioni in caso di qualche errore, diciamo così, e soprattutto la finestra temporale che permette di adeguarsi alle nuove norme viene estesa per quella durata. È chiaro che era ormai questo diventato un problema enorme per le società che in questo momento stavano preparando la prossima stagione e fino a ieri non avevano informazioni ufficiali, no? A 23 giorni dall'ingresso in vigore della legge non avevano informazioni di nessun tipo su quello che sarebbe successo. Se volete, ripeto, magari nella fase di interazione con il pubblico presente, che saluto ovviamente, possiamo offrire qualche dettaglio in più, almeno rispetto a quello che noi sappiamo con il passaggio di oggi. Chiudo però dicendo che vorrei così sottolineare una terza e ultima cosa, e cioè la rinnovata enorme attenzione che il Partito Democratico vuole garantire a questo mondo. Noi vogliamo che sia chiaro che, diciamo, senza giudicare il passato, senza avere aspettative sul futuro, che esiste un posizionamento del Partito Democratico molto chiaro, molto netto in tema di materia sportiva, e sono anche felice, senza spoilerare troppo, ma di annunciarvi che a brevissimo vuol dire probabilmente non la prossima settimana ma quella successiva, verrà presentato un dipartimento del Partito Democratico che la nuova segretaria Elly Schlein ha voluto affidarmi, che avrà una struttura molto dettagliata, avrà 12 linee strategiche di interesse rispetto alla materia sportiva. Ne cito così a braccio: i diritti, le città, i grandi eventi, l'ambiente, la scuola, la cultura del movimento, la salute, due grandi materie che sono un grande problema per il paese, lo sport e il rapporto fra lo sport e il sud. Esiste una questione meridionale dello sport, purtroppo. E l'altro grande tema che Roberta citava prima, lo sport e la parità di genere. Esiste un tema sia nella pratica, nell'accesso, soprattutto esiste un tema nella parità di genere riferita al management dello sport, alla governance dello sport. Ma ancora, lo sport è educazione e legalità, lo sport è cultura, lo sport è il professionismo, lo sport è il lavoro. Ecco, queste 12 linee strategiche avranno ciascuna un riferimento. Sono molto felice di aver composto una squadra di cui sono estremamente orgoglioso. Non anticipo, però non vi stupite se poi voi che avete partecipato a questa serata riconoscerete diversi partecipanti di questa serata coinvolti in questo dipartimento. E quindi sono felice di aver scelto bene, evidentemente. Però ecco, vorrei che fosse chiaro che parte una stagione anche per il Partito Democratico coerente a questi due enormi cambi di paradigma che, ribadisco, sono lo sport in Costituzione e la dignità del lavoro sportivo finalmente riconosciuto come tale, con una legge di riforma che ovviamente tutelerà sia i lavoratori e le lavoratrici che i datori di lavoro, permettetemi di chiamarli così, anche se ovviamente stiamo parlando del mondo di cui facciamo parte tutti da tanti anni. Credo che sarà importante mettere in sicurezza tutto il sistema. E chiudo davvero dicendo che questi grandi cambiamenti, che ovviamente sempre un po' spaventano, è normale quando ci sono delle grandi novità, è umano che ci sia un po' di preoccupazione, in realtà arrivano dopo un periodo duro, quello del Covid, fortunatamente speriamo definitivamente alle spalle, e quindi se c'è un momento di discontinuità in cui immaginare, costruire un nuovo modello, quello è proprio oggi. E io sono sicuro che questi due passaggi saranno decisivi per muovere lo sport del nostro paese verso una direzione più solida, con una dignità più importante e con quel concetto che torno a sottolineare, cioè quello dell'investimento e non soltanto del tempo libero, del passatempo oppure no, dello slancio volontario di alcuni eroi che a dispetto di tutto hanno tenuto in piedi il movimento sportivo nel nostro paese. Ecco, anche a quelle persone, e sono certo che ce ne sono tantissime sedute in sala, va riconosciuta questa dignità e credo che si apra una stagione davvero nuova per lo sport nel nostro paese e il Partito Democratico è lì a presidiarla e a cercare di fare in modo di essere utili nel contributo che daremo. Grazie.
Colgo lo spunto di Mauro, ci sono delle domande dal pubblico, o interventi, curiosità che volete condividere con i nostri relatori e relatrici? Prego.
Buonasera, sono Bavar Orash, tra le diverse cose mi occupo anch'io di sport. Ci sono stati due punti interessanti. Io ho anche partecipato a un libro sul commento all'attuale riforma dello sport, quello edito da Martinelli. C'è anche un tema sugli stranieri. Attenzione, prima si è parlato giustamente di parità di genere, ma occorre anche parlare di parità di genesi. Da quel punto di vista, perché sì, viene riconosciuto questo diritto costituzionale, sono un costituzionalista, quindi sono uno di quelli che dice è un pochino tardi, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. C'è una riforma che tratta appunto anche il tema degli stranieri, ma c'è un problema sui tesseramenti. Questo lei lo dovrebbe sapere molto bene, perché i regolamenti di tesseramento non seguono giustamente, o in un certo punto comunque, la disciplina nazionale di uno degli stati dove io decido di tesserarmi, ma giustamente seguono anche delle organizzazioni di natura internazionali. Quindi c'è tutto un tema riguardante nulla osta, per esempio. Quindi questo può portare anche a un problema sui ragazzi e le ragazze che dice noi non possiamo giocare. Di fatto, finché non sono tesserati, non possono giocare. Ma tralasciamo questo. La conferenza stampa di stamattina non l'ho seguita. Io ero impegnato in regione per altri motivi. Quindi, se non ho capito bene, se non ho capito male, allora, l'1 luglio è confermato che parta la riforma. Rimangono ancora in sospeso alcuni punti, ma questi, diciamo, verranno chiariti, secondo me, strada facendo, per forza, perché riuscire a partire con una riforma perfetta è impossibile, però deve essere, per come è strutturata, diciamo, è anche in grado comunque di correggersi. Però c'è uno specchio, un arco temporale fino al 30 di ottobre, mi sembra di aver capito, che viene previsto che di fatto non c'è una penalizzazione o quantomeno una sanzione nei confronti delle ASD che non tanto che non ottemperano, ma che di fatto sbagliano nella gestione, perché c'è un tema che penso che tutti quanti che hanno a che fare con questo mondo sappiano, che un conto sono i cosiddetti consulenti come me, che hanno una dimestichezza sull'argomento, ma di fatto c'è tutta la parte della consulenza del lavoro che in questo momento ancora non è pronta, perché è un dato di fatto, non è ancora pronta. Quindi benvenga questo arco temporale. Suggerirei, se è possibile, perché questo penso che sia nel decreto legge a questo punto, giusto?
Ancora? No. Poi rispondo nel dettaglio.
Ah, ok.
Due ottime domande.
Farei una valutazione di un tempo forse anche maggiore, perché non credo che il 30 ottobre sia una data, ma non tanto per i legali rappresentanti, ma proprio per i consulenti del lavoro, che sia una data, o anche per i commercialisti stessi, perché una parte la seguiranno anche loro, che sia completamente compatibile con le loro tempistiche. Chiudo. Grazie.
Allora, grazie per le due domande. Parto dalla prima, che è molto bella ed è un tema che mi appassiona particolarmente. Come dicevo, ci sarà una linea strategica poi dedicata allo sport e diritti. Diritto di cittadinanza. Lo sport è uno strumento straordinario per veicolare un posizionamento su un tema che non può più essere rinviabile. In realtà, come lei diceva oggi, come noto, grazie peraltro a una serie di situazioni che si sono verificate sul campo, come sempre succede, tecnicamente è possibile, credo in tutte le federazioni, il tesseramento per ragazzi che non hanno il passaporto italiano, che sono arrivati, pur essendo nati in Italia o arrivati in Italia prima dell'inizio del ciclo scolastici, che quindi possono competere, possono paradossalmente anche diventare campioni italiani, però non possono competere in competizioni internazionali, non possono rappresentare il nostro paese perché, come è noto, fino al 18° anno d'età non possono richiedere il nostro passaporto. Poi per alcuni di loro, diciamo così, in base un po' al talento, come spesso succede, quell'iter è molto rapido, al 18° anno ce la fanno, altri incominciano quell'iter del 18° anno e chissà quando arrivano a ottenimento di quell'obiettivo. Evidentemente questa cosa è un'ingiustizia, evidentemente il Partito Democratico ha un'idea molto chiara da questo punto di vista, che provo a definire. Partiamo dal presupposto che non può essere il talento un acceleratore di un accesso a un diritto, perché è un diritto, punto. Quindi al di là del dividersi in tifoserie di varie tipologie di ius, no? Ius scuole, ius temperato e così via, credo che ci sia un'unica soluzione che si chiama ius soli. Fine. Credo che sia ovviamente una norma di civiltà, credo che sia ormai indifendibile, e lo dico con tutto rispetto, vi ricordate qualche mese fa esordì in nazionale di calcio questo ragazzo che si chiama Matteo Retegui, che esordì in nazionale italiana senza aver mai messo prima di quella partita messo piede in Italia, e con un'intervista post partita con la traduttrice perché non parlava una parola di italiano. Allora, Matteo Retegui ha fatto benissimo a esercitare un suo diritto, in questo caso lo ius sanguinis, quindi un avo che evidentemente era partito dal nostro paese. Ha fatto benissimo Roberto Mancini a convocarlo, perché è un diritto. Ma la cosa bella dei diritti è che non è che quando tu ne aggiungi ne togli qualcuno degli altri, semplicemente aggiungi, aumenti la platea di coloro che possono accedere a un diritto. Perché è curioso, no? Vedere in televisione e tifare per un ragazzo che ha esordito con la maglia azzurra nel calcio, e magari avere nei ragazzi, sono 800.000, viene stimato, ragazzi che studiano qui, che lavorano qui, che parlano con le inflessioni dialettali delle nostre regioni, che fanno le feste di compleanno o fanno sport con i ragazzi e le ragazze che sono i loro compagni di squadra, e poi si trovano di fronte a quel muro invalicabile. Ora, per essere onesti, non credo che sia esattamente questo il momento in cui, diciamo, ci sia un governo particolarmente attento alla soluzione di questo tema. Purtroppo c'è un'altra aria che sta spirando, ma la nostra posizione su questo tema è fuori discussione. E ribadisco, non è il talento che deve accelerare, ma è il diritto che deve ampliare la platea dei suoi, delle persone a cui quel diritto possono fare riferimento. Perché poi pensate, fra quegli 800.000 ragazzi che ho citato, certamente ci saranno dei potenziali campioni e campionesse dello sport, ma ci saranno talenti nella musica, nell'arte, nella medicina, nell'ingegneria, nell'architettura, nella poesia. Ci saranno anche quelli che il talento magari non ce l'hanno, ma questo non deve poter tenere dentro o fuori rispetto a un diritto che deve essere esercitabile. E naturalmente mi auguro anch'io che l'ingresso dello sport nella Carta Costituzionale possa accelerare quel diritto, perché lo sport, come sempre, anticipa la realtà della società. Pensate che a dicembre abbiamo festeggiato, non in tanti lo sanno, ma abbiamo festeggiato il 20° anniversario di uno ius sportivo applicato dalla Federazione Cricket. L'allora presidente Simone Gambino nel 2002 si inventò, per ragioni che ovviamente come immaginerete il cricket diciamo non aveva una platea di giocatori italiani particolarmente ampia, e per primo inventò diciamo questa possibilità di estendere la possibilità di partecipare ai campionati anche ai ragazzi che non avevano in quel momento la cittadinanza italiana. Era il 2002, sono passati 20 anni e qualche mese. Arrivo alla seconda parte della domanda, che invece è più tecnica, ma comprendo ovviamente, confermo quello che tu hai detto, quindi è stato ribadito che ci sarà questa finestra, diciamo, che permette di adempiere alle nuove norme, compresa quella, e anche su questo io condivido ovviamente in pieno, e sono felice che Abodi l'abbia ribadito oggi in conferenza stampa, ci sarà il passaggio a un registro unico, no? Che ovviamente faccia chiarezza fra tutti i potenziali X registri al quale una SD o un SSD sembrava doversi iscrivere, invece si farà riferimento a un registro unico, ma tutte le procedure necessarie che questa riforma prevederà saranno diciamo espletabili in questa finestra temporale, e confermo nessuna sanzione fino al 30 di ottobre in caso di errori. Ora comprendo anche noi, e peraltro nella prima fase si parlava di una finestra appunto temporale fino al 31 dicembre, in realtà oggi credo che sia un tema del Ministero del Lavoro che ha imposto una finestra più stretta, però insomma diciamo è una soluzione di compromesso, io ritengo che il tempo sia diciamo sufficiente, congruo rispetto al tema. La cosa su cui volevo fare chiarezza anche rispetto alla domanda è che il 1° luglio entra in vigore, ma entra in vigore il decreto legge 36 del 2021 così come lo conosciamo oggi, perché gli ultimi correttivi, ahimè, essendo arrivati così in ritardo, non faranno in tempo a entrare in vigore prima del 1° di luglio, perché adesso verranno sottoposti alle commissioni, io sono peraltro il segretario di una delle commissioni coinvolte, quella la settima, Commissione Cultura, Istruzione e Sport, dovranno ritornare al governo con ovviamente delle proposte emendative, dei suggerimenti e poi il governo farà un secondo decreto che si stima arrivare, se tutto va bene, entro la fine di luglio, ma potrebbe anche arrivare leggermente dopo, e questo naturalmente è coerente al fatto che sia questa moratoria, perché a oggi si entra in regime con il decreto così come è scritto oggi. Arriverà a giorni, è stato anticipato oggi, un decreto legge sport, ma anche su altri temi, ma questi correttivi che voi avete ascoltato, insieme ad altri, io sono stato un po' sintetico, ma dovranno affrontare il loro iter in commissione e tornare al governo, quindi non faranno certamente in tempo ad essere applicabili per entro il 1° di luglio, quindi diciamo arriveranno un secondo decreto e, lo anticipo, probabilmente anche un terzo decreto, perché tutti quelli che saranno i benefici economici di sostegno, noi abbiamo chiesto per esempio un fondo strutturale dedicato di 80 milioni di euro, che è la cifra che si stima avere l'impatto su tutto il mondo a cui sarà interessato la legge sul lavoro sportivo, per esempio per abbattere i costi dell'IRAP, ma tutto ciò che è un tema finanziario naturalmente non era compreso neanche in questi correttivi, perché deve trovare le coperture, e quindi questo terzo decreto che riguarderà l'impatto finanziario, quindi eventuali sgravi, eventuali appunto fondi o coperture del costo del lavoro che necessitano di copertura finanziaria, sarà un terzo decreto che entrerà, non so dirvi quando, ma insomma da qui a qualche mese, ancora a completare quel percorso. Spero di avere risposto nel dettaglio.
Ok, grazie mille Alice.
Grazie Gabriele, io non sono una sportiva, non sono un'addetta ai lavori, ma mi sono resa conto che negli anni lo sport ha sempre fatto parte della mia vita. Ha fatto parte della mia vita da bambina, quando lo praticavo, ha fatto parte della mia vita da bambina quando ad esempio ad una trasmissione televisiva a cui ero stata casualmente invitata sulla festa della mamma, mi chiesero ma la tua mamma cosa fa, che hobby ha, cucina? E io dissi mia mamma gioca a calcio, perché mia mamma giocava a calcio e all'epoca era una cosa inusuale che una donna madre giocasse a calcio, invece per me era la normalità. E lo sport ha fatto parte della mia vita all'università. Quando arrivati in un'altra città, ho studiato in un'altra città, mi sono resa conto che in realtà la situazione delle società sportive, delle polisportive, era molto diversa da quella che avevo vissuto a Casalecchio e in queste terre. E ha fatto parte all'università quando invece sono andata in Belgio a fare l'Erasmus e lo sport all'università era gratuito per tutti gli studenti. E lo sport ha fatto parte della mia vita da genitore con le mie figlie fanno sport, io ci tengo moltissimo che loro facciano sport, io e il loro padre continuiamo a farlo anche adesso che siamo adulti, dandogli l'esempio in modi più o meno strutturati, ma entrambi lo facciamo e quindi alle mie figlie ho insegnato, gli sto insegnando l'importanza di svolgere lo sport. E l'ultimo episodio che mi ha fatto capire quanto questo sia importante è stato quando, durante le giornate organizzate dalla Strabologna, in cui i bambini delle elementari venivano chiamati a fare varie attività di atletica, chiamati appunto come classi, come scuole, mia figlia ha partecipato, entrambe le mie figlie hanno partecipato, la più grande ha partecipato a una staffetta e insieme a tre suoi compagni di classe ha vinto la medaglia d'argento, il secondo posto. E la cosa bella è che i quattro partecipanti alla staffetta erano mia figlia, un'altra bambina italiana e gli altri due erano un bambino moldavo e una bambina marocchina. E questo ci fa capire come davvero lo sport sia un veicolo fondamentale, importantissimo di quello di cui abbiamo parlato oggi. E credo che se qui da noi negli anni è stato fatto tantissimo affinché questo potesse essere vero e che persone come me, che non si occupano di questa materia, ma la sentono e la vivono come qualcosa di naturale, se qui è stato possibile, credo che debba essere possibile che questo accada anche in altri territori. Io mi sento molto fortunata e spero che questa fortuna non sia solo la mia, ma sia oggi quella di chi vive qui e in generale di chi vivrà in Italia.
Grazie, io ringrazio questo bellissimo intervento. Io racconto sempre che quando dico che lo sport anticipa la realtà, basta aprire la porta di uno spogliatoio di qualunque disciplina sportiva, di uno spogliatoio o di una palestra dove c'è un settore giovanile che sta allenandosi, che sia pallacanestro, calcio, rugby, pallavolo, non importa, e si ha quell'immagine lì che Alice ricordava, no? Cioè ragazzi e ragazze che hanno provenienze geografiche diverse, colore della pelle diverso, status sociale diverso, orientamento religioso diverso, a cui quelle differenze non importano. A loro importa passarsi bene la palla per fare un gol, per fare una meta, per fare una schiacciata, per fare un canestro. Questa è la realtà, cioè lo sport racconta la società di oggi, non del futuro. Poi è ovvio che c'è una discrasia fra quello che lo sport testimonia sul campo e quello che succede fuori, quindi questo aumenta la nostra responsabilità di prenderci cura di questo mondo che è un'agenzia educativa immensa, e questo, ribadisco, va prima di tutto riconosciuto a chi poi lo sport lo fa funzionare, a chi lo mette in azione. Torno ancora su una cosa che per la quale volevo anche ringraziare Vincenzo Manco, perché lui sarà molto prezioso in questo percorso che avremo davanti, che riguarda, diciamo, l'interazione fra le realtà sportive e il terzo settore. Io credo che si debba andare verso quel tipo di intreccio, ribadisco, a beneficio della dignità di chi si occupa di sport. E torno a uso parole non mie, guardate con che fair play istituzionale uso le parole del ministro Abodi, che parla di difese immunitarie sociali, no? Ecco, lo sport garantisce questo, lo sport lo dimostra in ogni occasione. Poi, per l'amor di Dio, c'è uno sport fatto bene, c'è uno sport fatto male. È vero che assistiamo a fenomeni, soprattutto, diciamo, perimetrati in certi contesti, di violenze, di xenofobia, di razzismo. Ma guardate, io ripeto a chi mi intervista su questi temi che la miglior medicina, proprio per esempio per ciò che riguarda il problema delle violenze, della tifoseria ultra e così via, è la pratica sportiva. Perché guardate, io arrivo dalla pallavolo e un sacco di volte mi chiedono: ma perché nei palazzetti di pallavolo c'è questa bellissima atmosfera, ci vanno le famiglie, le tifoserie sono amiche, si vive in quel modo? E io rispondo semplicemente: non è che i pallavolisti siano più altruisti degli altri, semplicemente c'è una enorme sovrapposizione negli spettatori della pallavolo di praticanti o di ex praticanti. E se tu hai fatto quello sport, lo conosci perché lo hai praticato, bene o male non importa, godi dello spettacolo che vai a vedere alla partita, al palazzetto, allo stadio, in maniera molto più consapevole. Proprio lo godi anche dal punto di vista estetico o della difficoltà tecnica. Cioè, se tu non hai mai tirato un rigore, è difficile che tu possa immaginare che quel rigore al 93esimo della finale fa sì che tu la porta la veda restringersi improvvisamente, il portiere sembra che diventi alto 2,40 m. Se lo hai fatto, probabilmente, ripeto, godi di quello spettacolo in una maniera diversa e quindi diventi anche un tifoso migliore. Allora, fra i tanti belli effetti collaterali del nostro mondo, c'è che aumentare la pratica sportiva fa, diciamo, diventare tifosi più consapevoli anche coloro che poi vanno a vedere lo sport e lo vanno a tifare, che lo amano da quel punto di vista lì.
Ok, io vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio ancora i nostri relatori e le nostre relatrici, ringrazio Mauro per la presenza online. Vi auguro una buona serata e spero, insomma, che questa iniziativa possa lasciarvi qualcosa. Buona serata e grazie ancora alla Casa della Conoscenza.
Grazie a voi, buona serata.